Buonasera a tutti amici e benvenuti a questa puntata di Storia del Mondo in un giorno un po' inconsueto, un lunedì sera, ma non è un caso, non è un caso perché oggi, 58 anni fa, moriva a Dallas John Fitzgerald Kennedy. Il 22 novembre dell'anno 1963 veniva ucciso a Dallas il più iconico presidente statunitense del XX secolo. Non è un caso se non ho dedicato prima di oggi una trasmissione a John Kennedy, a differenza degli altri importanti presidenti americani come Reagan, come Nixon o come al fratello Robert Kennedy, che non fu mai presidente, ma fu un'icona del movimento per i diritti civili. Non l'ho fatto perché volevo aspettare la data precisa, l'anniversario del suo omicidio, per dedicargli una puntata monografica, diciamo così, uno stand-alone, come si dice per i film dei supereroi. E quindi ho atteso oggi, che è proprio il giorno preciso, 58 anni fa, una data che ha segnato il destino dell'America. Si dice che tutti negli Stati Uniti sanno che cosa stavano facendo il 22 novembre, quando la televisione e la radio annunciarono la morte di John Fitzgerald Kennedy. Diciamo che l'omicidio di John Kennedy è stato l'omicidio più famoso del XX secolo, anche perché conosciamo tutti il suo esecutore, il suo presunto esecutore, Lee Harvey Oswald, ma non conosciamo i suoi mandanti. Peraltro, Oswald sostenne di essere stato un capro espiatorio, ma non fece in tempo a difendersi perché, quando venne trasferito dalla stazione di polizia al carcere della Contea, quando stava per essere trasferito meglio, venne ucciso con uno sparo a bruciapelo della pistola di Jack Ruby, che era un gestore di night legato alla mafia di Dallas. E quindi questo colpo di pistola gli chiuse per sempre la bocca e non poté, diciamo, rivelare i presunti veri mandanti dell'omicidio di John Kennedy. Tant'è vero che i cosiddetti teorici del complotto hanno alimentato durante gli ultimi 50 e passa anni numerose ipotesi sui mandanti di questo illustre omicidio. Diciamo che il congresso varò la commissione Warren dal nome del giudice, presidente della Corte Suprema, Earl Warren, che doveva indagare sull'omicidio di John Kennedy, e alla fine questa commissione giunse alla conclusione che unico responsabile era Lee Harvey Oswald e che non ci fu un complotto, anche se ovviamente non tutti ci credono e io non sono un complottista, ma chi ha seguito le mie dirette precedenti ritengo che dietro la morte di John Kennedy ci fu molto probabilmente davvero un complotto, come dietro a quella del fratello Robert qualche anno dopo e a quella di Martin Luther King. Nella mia diretta, nella presentazione del mio libro sulla storia degli Stati Uniti, dicevo che da queste tre morti eccellenti si discosta un po' la morte di Malcolm X, in quanto sono stati condannati tre sicari legati alla Nazione dell'Islam. Ma proprio pochi giorni fa è emerso che, anche grazie a un documentario Netflix sulla figura di Malcolm X, è emerso che due di questi furono condannati, sebbene innocenti. Uno oggi è già morto, l'altro liberato, però pare che la loro condanna venga cancellata. Quindi anche si riapre anche il mistero sulla morte di Martin, scusate, di Malcolm X, Malcolm Little, al secolo Malcolm X. E sicuramente la morte di John Kennedy ha alimentato, come vi dicevo prima, le più svariate teorie e le più svariate ipotesi. Sicuramente tutti voi ricorderete il bellissimo film di Oliver Stone, JFK, un caso ancora aperto. Per chi non lo sapesse, Oliver Stone ha presentato a Cannes, all'ultimo Festival di Cannes, un film documentario di 2 ore dove aggiorna le ricerche su JFK, proponendo nuove soluzioni per individuare i mandanti del suo omicidio, meglio, e i motivi che indussero i mandanti del suo omicidio appunto a ucciderlo, a eliminarlo. E poi brevemente vedremo quali sono questi motivi e li affronteremo. Ma diciamo quindi Oliver Stone ci dà la sua personale versione basandosi sul processo, sull'unico processo intentato da un tribunale americano, quello di New Orleans, contro i presunti attentatori alla vita di John Kennedy, del presidente John Kennedy. E poi c'è anche un libro, The Irishman di Charles Brandt, che poi è diventato un bellissimo film, The Irishman di Martin Scorsese con Al Pacino e appunto Robert De Niro, e che ci forniscono delle tesi alternative sulla morte, sui mandanti, sui veri mandanti dell'omicidio di John Fitzgerald Kennedy. Però prima di affrontare questi misteri, quello che è forse il più grande mistero politico del XX secolo, voglio tratteggiare brevemente la figura di John Fitzgerald Kennedy, che fu presidente degli Stati Uniti per neanche 3 anni, dal 20 gennaio del 61 al 22 novembre del 63, e che morì quando si apprestava a ricandidarsi per un secondo mandato. Infatti il suo tour in Texas era proprio finalizzato a fare breccia, a suscitare simpatie in uno stato degli Stati Uniti in cui non aveva un grandissimo successo, e Dallas era una città diciamo fortemente xenofoba già allora, e dove Kennedy non era sempre ben visto. John Fitzgerald Kennedy nasce nel 1917 ed era il secondo figlio maschio di Joe Patrick Kennedy, Joseph Patrick Kennedy, detto Joe, e di Rose Fitzgerald, che era la figlia di Honey Fitz, il potente sindaco democratico di Boston. Joe Kennedy e la moglie Rose ebbero 9 figli, 4 maschi, 5 femmine. I 4 maschi sono, diciamo, tutti leggendari: Joe Junior, John Kennedy, Robert Kennedy, Edward Kennedy, detto Ted o Teddy, l'ultimo ad essere mancato una decina di anni fa, e l'unico dei tre a non morire di morte violenta, ma è morto per un tumore nel suo letto quando aveva già, se non sbaglio, quasi 80 anni, una ottantina d'anni circa. E Joe Junior morì durante la Seconda Guerra Mondiale in un incidente aereo. Era un pilota e si era arruolato nell'aviazione, e il suo aereo pare che partì troppo carico di carburante e di armi, scoppiò in volo. E quindi l'erede al trono della famiglia divenne il secondo genito, John Fitzgerald Kennedy, che pareva invece destinato a fare una carriera accademica. Joe diceva, Joe Senior, cioè il padre, il patriarca della famiglia, diceva: Joe Junior sarà presidente, John sarà, John, detto Jack anche, sarà rettore ad Harvard, e invece Robert sarà l'avvocato, diventerà l'avvocato della famiglia. Non si esprimeva su Edward perché era troppo piccolo all'epoca, era il più giovane dei quattro, e figli maschi ovviamente. E chiaramente, mancato prematuramente Joe Junior, ecco che Jack Kennedy diventa l'erede al trono. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, già nel 1946, viene candidato alla Camera dei Rappresentanti, nella quale appunto rimane per alcuni mandati. Ricordiamo che la Camera dei Rappresentanti americana, che equivale alla nostra Camera dei Deputati, si rinnova ogni 2 anni e non ogni 4 o 5 anni. E rimase per alcuni mandati alla Camera dei Rappresentanti, si candidò poi al Senato per lo stato del Massachusetts, e venne eletto, divenne quindi senatore, fece tutto il, diciamo, cosiddetto cursus honorum, deputato, senatore. Nel 1956 cercò di strappare la nomination alla vicepresidenza, candidato era Adlai Stevenson per i democratici, per appunto affrontare il repubblicano Eisenhower, in cui vice era un certo Richard Nixon, Richard Magnus Nixon, ma la convention democratica gli preferì un altro candidato. E fu anche un bene, perché poi Adlai Stevenson venne battuto da Eisenhower, che conquistò un secondo mandato. E però poi chiaramente finisce il secondo mandato di Eisenhower e si riapre la partita per la Casa Bianca. E chi sono i democratici a contendersi la candidatura delle partite del Latinello per sfidare il vicepresidente di Eisenhower, Richard Nixon, e sono soprattutto Lyndon Johnson, che era il capo della maggioranza al Senato, della maggioranza democratica al Senato, e praticamente il sempreverde Adlai Stevenson. Alla fine conquista la nomination John Kennedy. La sua campagna viene guidata dal fratello Robert. Robert era un avvocato, aveva fatto parte della commissione McClellan del Senato, si era distinto per la sua battaglia contro Jimmy Hoffa, il leader del sindacato dei camionisti, dei Teen Sisters, si era distinto per la sua lotta contro la criminalità organizzata e contro il crimine organizzato, si era poi dimesso da consulente legale di questa commissione del Senato per appunto dirigere la campagna del fratello Jack alle primarie. All'epoca le primarie non disegnavano ancora ufficialmente, come accade oggi, il candidato del partito alle presidenziali, però chiaramente avevano una importante funzione, e John Jack voleva utilizzarle per poi mettere la convention davanti al fatto compiuto. E così in effetti avvenne. Qualcuno aveva dei dubbi, perché Jack era cattolico e sarà il primo presidente cattolico della storia americana. Chi ha seguito le mie dirette avrà capito come la nobiltà americana era data dagli americani cosiddetti WASP, White Anglo-Saxon Protestant, cioè americani di, diciamo, provenienza, origine, immigrazione inglese, cioè Kennedy era un irlandese, e bianchi di carnagione e di religione protestante. E però Jack riuscì a vincere tutte le resistenze del caso, disse che non avrebbe mai risposto al Papa, ma che sarebbe stato invece, avrebbe risposto solo al popolo americano davanti alle obiezioni di chi riteneva che sarebbe stato asservito al Vaticano. Erano altri tempi, e i cattolici in America furono in un certo periodo, in certi anni, anche discriminati come gli ebrei. Non è un caso che di tutti i capi di Stato americani solo due, parlo di americani facendo riferimento agli Stati Uniti d'America, agli USA, e non è appunto un caso, come vi dicevo, che solo due sono stati i presidenti americani cattolici: primo John Kennedy, il secondo un altro democratico, l'attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. E quindi Jack Kennedy conquista la nomination, designa quale suo vice Lyndon Johnson, che gli serviva per raccogliere voti di uno stato come il Texas, che appunto temeva di non conquistare. Ci fu sempre una cordiale antipatia fra l'attorney generale, ministro di giustizia Robert Kennedy, nonché vicepresidente di fatto dell'amministrazione di John Kennedy, e il vicepresidente ufficiale invece Lyndon Johnson. Comunque la scelta di Lyndon Johnson fu felice, perché alla fine nel novembre del 60, ecco che John Kennedy trionfa sul candidato repubblicano Richard Nixon. Sono elezioni molto discusse, nel voto popolare John Kennedy vince solo di 110.000 preferenze circa, viene accusato di brogli, e diciamo che il padre Joe aveva trattato un po' con tutti per aiutare il figlio a conquistare la Casa Bianca. Lo stesso fece Frank Sinatra, un cantante amico della famiglia, legato ai gangster italiani. Io ho rivisto su Sky Serie la fiction The Kennedys, che ci racconta la storia dei Kennedy. In questa fiction si vede Joe Senior incontrare Sam Giancana per convincerlo ad aiutare il figlio nelle elezioni presidenziali. Si dice che la mafia in certi posti, in certe città dove John era più debole, fece votare anche i morti per il candidato democratico dell'asinello, e questi voti furono decisivi. Nixon poteva anche contestare il voto, non lo fece, perché si rese conto che piena guerra fredda contestare il voto significava paralizzare il paese, e questo non serviva in quel momento all'America. E così il 20 gennaio del 61 John Fitzgerald Kennedy giura alla Casa Bianca, giura al Campidoglio come presidente degli Stati Uniti d'America, e inizia un periodo diciamo che è entrato nel mito, nella leggenda. Sua moglie Jacqueline Bouvier, una donna più giovane di lui, una donna molto elegante, molto affascinante, molto carismatica, che diventerà in breve tempo la donna più famosa al mondo. E sarà lei che in un'intervista al giornalista premio Pulitzer Ted Sorensen parlerà di età di Camelot con riferimento al periodo della presidenza di Kennedy, paragonerà la presidenza di John Kennedy al periodo in cui Re Artù regnò da Camelot sull'Inghilterra. E tant'è vero che la presidenza di John Kennedy sui libri, sugli articoli di giornale viene anche chiamata l'età di Camelot. E poi io stesso nel mio libro distingo tra l'America di Camelot e poi l'America dopo Camelot, quella che è seguita alla morte violenta purtroppo di John Fitzgerald Kennedy. E se Jackie Kennedy diventa un'icona di stile, la donna più conosciuta e più famosa, più imitata, più ammirata del mondo, John Kennedy, che ha il fascino e il carisma di un attore, che è un abilissimo oratore, i giornalisti e gli storici ritengono che sia uno dei presidenti americani che abbia dimostrato le migliori doti di appunto oratore. John Kennedy era una persona che delegava molto, a differenza del suo successore Lyndon Johnson, che era molto accentratore, molto decisionista e che si fidava poco a delegare. La presidenza di John Kennedy viene attraversata da eventi passati alla storia. Pensiamo al 61, al tentato sbarco nella Baia dei Porci. Già durante la presidenza di Eisenhower, lo stesso Eisenhower aveva autorizzato la CIA ad addestrare degli isoli cubani anticastristi perché sbarcassero sull'isola di Cuba, facessero sollevare la popolazione e quindi cacciassero il dittatore golpista Fidel Castro. E poiché Eisenhower aveva già dato il suo consenso, Kennedy lo confermò, John Kennedy lo confermò, e però poi lo sbarco della Baia dei Porci fu un grande insuccesso. Fidel Castro con le sue truppe aspettava dietro sulla spiaggia, li cacciò indietro. Kennedy si rifiutò di fornire la copertura aerea all'invasione, che fu un grande smacco per l'amministrazione Kennedy, anche se lui forse aveva meno colpe di altri. E poi ci fu, nel 61 venne costruito, venne eretto il muro di Berlino. Nikita Khrushchev separò la Berlino dell'est dalla Berlino dell'ovest con un muro che diventò per decenni il vero e proprio simbolo della guerra fredda, fino a quando venne abbattuto il 9 novembre del 1989, una data iconica che pone fine di fatto alla guerra fredda, se vogliamo anche formalmente, anche se l'Unione Sovietica cadrà solamente, si studierà solamente 2 anni dopo, il 25 dicembre del 91, come vi ho ricordato in una diretta l'anno scorso. E quindi è un periodo molto movimentato. Molto, molto movimentato. Abbiamo Nikita Khrushchev, segretario del QS in Unione Sovietica, John Kennedy, presidente degli Stati Uniti d'America, e abbiamo il Papa Buono, Papa Giovanni XXIII, diciamo che occupa la poltrona di Papa, di pontefice, di successore di Pietro. E poi accade nel 62 che il mondo rischia la guerra fredda, scoppia la crisi dei missili di Cuba. Siamo, se non ricordo male, nel mese di ottobre del 62, e un aereo spia americano fa delle foto, fornisce delle prove fotografiche all'amministrazione Kennedy, che nell'isola di Cuba, dove si è instaurato con Fidel Castro dal 1 gennaio 59 un regime comunista barra castrista che simpatizza con l'Unione Sovietica, esistono appunto delle basi missilistiche pronte a lanciare missili nucleari sugli Stati Uniti d'America. E sebbene l'Unione Sovietica abbia sempre negato di averle installate. A questo punto i falchi dell'amministrazione, dello Stato Maggiore, i generali propendono, consigliano il presidente di invadere Cuba e di diciamo cacciare una volta per tutte Fidel Castro. Le colombe invece propendono per un blocco navale intorno all'isola, e tra queste c'è Robert Kennedy, che inizialmente è un falco, ma poi passa dalla parte delle colombe, comprendendo che un'invasione potrebbe scatenare forti ripercussioni in Europa, dove Nikita Khrushchev potrebbe occupare con la forza Berlino Ovest. E quindi assistiamo al blocco navale intorno all'isola che vietava l'ingresso nell'isola, il passaggio delle acque territoriali verso Cuba, tutte quelle navi che portavano armi nell'isola, ergo si voleva evitare che navi sovietiche portassero nuovi missili nucleari o comunque le testate nucleari per i missili già pronti sull'isola per essere lanciati, e ovviamente le navi sovietiche potevano anche cercare di forzare questo blocco. Non lo fecero, le colombe delle due parti si misero a trattare e alla fine si giunse a un accordo. Khrushchev accettò di smantellare le basi missilistiche sull'isola, John Kennedy si impegnò a non invadere Cuba e poi ci fu un accordo segreto in base al quale dopo alcuni mesi gli Stati Uniti, quando il silenzio sarebbe calato sul problema, gli Stati Uniti si impegnavano a smantellare gli ormai desueti, obsoleti meglio, missili Jupiter in Turchia, paese della NATO, che erano puntati verso i paesi del patto di Varsavia e verso la stessa, la medesima Unione Sovietica. Quindi per 13 giorni il mondo rischiò di cadere vittima di una terza guerra mondiale che sarebbe stata nucleare questa volta e che avrebbe molto probabilmente, con molta probabilità, sancito la fine della civiltà come la conosciamo oggi e come la conoscevamo durante gli anni 60. Questo pericolo venne scampato e quindi si parlò di un grande successo dell'amministrazione Kennedy. Ma quelli erano anni, diciamo, turbolenti in politica estera con la guerra fredda, però furono anni anche turbolenti in politica interna, dove si poneva più forte che mai il problema della segregazione dei neri negli Stati del Sud, di cui abbiamo già parlato. E Kennedy, che era un democratico, e i democratici ricordiamo che fino a Kennedy erano votati da tutti i piaceti segregazionisti del Sud, e quindi inizialmente sia John ma sia anche Robert, che era il suo primo consigliere, avevano un po' di timore a prendere posizione netta contro la discriminazione e contro la segregazione vigente negli Stati del Sud. Ma poi prima Robert e poi John capirono che il problema della integrazione era troppo importante perché il governo non intervenisse e non ci mettesse mano. Nel giugno del 63, in un grande discorso televisivo, John Kennedy preannuncia una legge in materia di diritti civili che avrebbe finalmente garantito la parità tra neri e bianchi, una parità non solo formale ma anche sostanziale tra neri e bianchi negli Stati Uniti d'America. Questa legge fu poi emanata da Lyndon Johnson perché John non fece in tempo, in quanto ucciso prematuramente a Dallas poche settimane dopo, praticamente, pochi mesi dopo. E sempre durante la presidenza di John Kennedy questo problema si era veramente manifestato, perché i governatori del Mississippi e dell'Alabama si erano impuntati, tra virgolette, si rifiutavano di fare scrivere presso l'università dei bianchi studenti di colore, sebbene la Corte Suprema avesse dichiarato qualche anno prima del 54 la incostituzionalità della segregazione nelle scuole. E quindi a questo punto l'amministrazione Kennedy ne fece un punto d'onore, e sebbene il governatore del Mississippi e quello dell'Alabama si posizionarono davanti all'ingresso delle rispettive università facendo di tutto per impedire l'accesso e la iscrizione degli studenti di colore, dello studente di colore che voleva iscriversi, alla fine venne mandata la Guardia Nazionale, ci furono disordini e anche morti, ma alla fine gli studenti di colore si poterono iscrivere in università che prima erano riservate solo ai bianchi, mentre per i neri c'erano atenei appositi e separati. Ricordiamo che il motto dei segregazionisti del Sud era separati ma uguali, un motto che può sembrare giusto senza riflettere bene, ma che invece era palesemente e clamorosamente razzista. E poi nel 63, nel mese di agosto, ci fu la marcia per la pace organizzata da Martin Luther King, che si concluse a Washington, vicino alla Casa Bianca, davanti a Lincoln Memorial, dove Martin Luther King pronunciò il suo celebre discorso "Io ho un sogno", "I have a dream". Luther King fu poi ricevuto con i leader della manifestazione, anche alla Casa Bianca, anche da John e anche da Robert Kennedy. Ricordiamo che John Kennedy fu il primo presidente votato in massa dalla comunità afroamericana, che prima sceglieva sempre i repubblicani per ringraziarli della loro emancipazione avvenuta, si è già ricordato in altre dirette, grazie ad Abramo Lincoln con il 13° emendamento della Costituzione americana, storia che ci viene narrata in modo veramente esemplare dal bellissimo film Lincoln di Steven Spielberg, che consiglio di vedere a tutti. Magari è un po' lento, ma merita veramente per il suo impegno civile e per la storia vera e molto bella che ci racconta, che ci narra appunto. E quindi sono anni di fermenti sociali, anni di rivoluzioni, anni che sono passati alla storia, sono i magnifici anni 60. E John Kennedy forse è stato un presidente un po' sopravvalutato, e la sua morte violenta ha, come dire, contribuito a creare una sorta di alone di leggenda e di mito intorno alla sua persona. Sicuramente John Kennedy ha posto le premesse con la sua politica per lo sbarco sulla Luna nel 69, ha posto le premesse per le politiche contro la segregazione razziale nel Sud, che poi vennero realizzate concretamente con il Civil Rights Act, con il Voting Rights Act dal suo successore Lyndon Johnson, però alla fine fu alla Casa Bianca per meno di 3 anni. Il fatto che fosse non solo il primo presidente cattolico, ma anche quello più giovane della storia americana, che sua moglie aveva 10 anni meno ancora, e che fossero una coppia così bella, così affiatata, da 68 anni non nasceva un bambino alla Casa Bianca dalla coppia presidenziale, e nacque con loro, e quindi chiaramente tutto questo, il fatto che fosse un uomo così bello, affascinante, elegante, fotogenico e telegenico, tutti ricorderanno, tutti gli appassionati quantomeno ricorderanno il primo duello televisivo, confronto televisivo tra uno spento remissivo Richard Nixon e un carismatico, brillante John Kennedy. Chi ascoltò il primo confronto per la campagna presidenziale del 60 tra i due alla radio ritenne che ad averlo vinto era il vicepresidente Richard Nixon, ma però chi lo aveva visto, chi lo vide in televisione, aveva capito che il vero vincitore era John Kennedy, per l'impatto d'immagine, proprio per il suo carisma invece contro uno sciatto Nixon, che aveva magari contenuti anche molto forti, ma che però l'immagine, con la televisione nasce la società dell'immagine, lo aveva clamorosamente bocciato. E quindi arriviamo al mese di novembre del 63, in cui organizza un tour per il Texas, e il 22 novembre è previsto il suo arrivo a Dallas, dove sfilerà su una Ford Lincoln Continental scappottata insieme con la moglie Jackie e insieme al governatore Connally del Texas e la moglie e la consorte. E fatto sta che mentre sfila per il centro cittadino, in un deposito dei libri comunale all'ultimo piano si trova un giovane simpatizzante comunista, nonché castrista, che ha vissuto per un certo periodo di tempo in Unione Sovietica, dove si è sposato con Marina, che poi è ritornato negli Stati Uniti, e che fa partire 3 colpi con un fucile di precisione, e quello che colpisce John al cervello sarà fatale, sarà mortale. La macchina parte per il vicino ospedale, che è il Parkland Hospital, si fa di tutto per salvare il presidente, ma non c'è nulla da fare, e John Kennedy muore quel giorno medesimo di 58 anni fa. 58 anni oggi, John Fitzgerald Kennedy moriva ucciso a Dallas da Harvey Lee Oswald. Ma chi è che ha ucciso John Kennedy e perché lo ha ucciso? Ufficialmente il suo assassino è Lee, Harvey Lee Oswald, un ex marine, simpatizzante marxista, comunista, castrista, che addirittura si è trasferito per un certo periodo di tempo in Unione Sovietica, voleva rinunciare alla cittadinanza americana, non lo farà, però sposerà una donna marina da cui avrà una figlia e poi un'altra in America. Poi vorrà tornare negli Stati Uniti d'America, si stabilirà a Dallas dove stava sua madre, aveva una sorta di ossessione per per Cuba, a un certo punto si separa di fatto dalla moglie, vuole emigrare a Cuba ma non riesce ad avere un visto, va in Messico per ottenerlo ma ci vorrebbe troppo tempo, lui non può fermarsi 4 mesi in Messico, deve tornare negli Stati Uniti, torna a Dallas, trova lavoro in questo deposito comunale di libri per bambini, per la scuola, e poi compra un fucile di precisione e poi compie un gesto che lo farà passare alla storia come un novello bruto, come uno dei più famigerati criminali del XX secolo del Novecento. Fuggirà dal deposito di libri, ucciderà un agente che cercava di fermarlo e di identificarlo senza ancora sapere chi fosse, l'agente Tippit, si rifugierà in un cinema senza pagare il biglietto e a questo punto la cassiera del cinema chiamerà le forze dell'ordine che lo arresteranno e sarà incolpato della morte dell'agente Tippit e della morte di Kennedy. Lui nega e poi dice di essere, come vi dicevo all'inizio, solo un capo espiatorio, ma poi non fa in tempo a difendersi di più perché viene freddato da un colpo a bruciapelo di Cecravi. Chi furono veramente i mandanti dell'omicidio di John Kennedy? Se diamo retta al procuratore di New Orleans, Jim Garrison, che questi furono i poteri forti del paese, furono la CIA, i servizi segreti deviati, furono forse l'FBI di Hoover che non amerà mai Kennedy, che forse sarà implicato Hoover anche nella morte di Robert, suo fratello, anche nella morte di Martin Luther King, e forse magari anche in quella di Malcolm X, perché abbiamo già visto che Hoover voleva a tutti i costi evitare che nascesse un messia nero che potesse condurre gli uomini di colore verso la separazione, verso la conquista, chiamiamola così, del paese. E quindi chiaramente era osteggiato dai Kennedy Hoover, John Kennedy non ebbe però mai il coraggio di licenziarlo perché Hoover possedeva dossier scottanti su tutti gli uomini più potenti d'America e anche su di lui e sulle sue scappatelle. John Kennedy era un donaiolo impenitente sia prima che dopo il matrimonio, tradì serialmente anche con donne a pagamento Jackie Kennedy dopo le nozze, ebbe una relazione con una donna che si divideva tra il presidente e Sam Giancana, addirittura ebbe come amante Marilyn Monroe e il suo suicidio è ancora avvolto nel mistero, c'è chi vede la mano dei due fratelli Kennedy, perché Marilyn fu amante sia di John che di Robert, e c'è chi dice i teorici del complotto pensano che Marilyn fosse stata suicidata dai Kennedy perché è incinta di uno di loro per evitare che annunciasse la cosa urbi e torbi a tutto il mondo, e quindi non licenziò mai Hoover. C'è chi vede la mano quindi anche dell'FBI di Hoover nella morte di Kennedy, la mano della mafia, la mano degli esuli anticastristi arrabbiati con Kennedy che aveva rinunciato a invadere Cuba e a liberarla dal tiranno per loro Fidel Castro, e la mano di Lyndon Johnson che probabilmente con la morte di Kennedy otteneva la Casa Bianca e diventava presidente, un traguardo forse sperato per lui senza la morte violenta di Jack, e quel complesso militare industriale che controllava il paese secondo le ultime parole di Eisenhower, il quale voleva la guerra in Vietnam e pensava che John non fosse così malleabile come il suo successore Lyndon, che infatti poi scatenò la guerra in Vietnam. E però chiaramente Jim Garrison accusò un imprenditore di New Orleans per aver cospirato contro il presidente, ma venne assolto dalla giuria, la quale poi dichiarò che probabilmente ci fu un complotto, ma che però non era possibile stabilire se l'imprenditore di New Orleans ci fosse coinvolto o meno, insomma. E poi però ci dice qualcosa sulla morte di John Kennedy anche The Irishman, il libro di Charles Brand, dove che racconta la vita dell'irlandese, che era il braccio destro di Jimmy Hoffa, quindi un sindacalista del sindacato dei camionisti, ma anche un gangster, e che attraverso un po' come un novello Forrest Gump, la storia americana negli anni 60 e 70, ma molto più cattivo di Tom Hanks nel film Forrest Gump, intendiamoci, e rivela di essere stato lui, per esempio, a uccidere Jimmy Hoffa su richiesta della mafia, però racconta anche come si è venuto a sapere che al voler uccidere Kennedy, a commisurare la sua morte, fu la mafia, furono Sam Giancana, Carlos Marcello, tanto trafficante junior e Jimmy Hoffa. Il vero obiettivo di questi mafiosi o pseudo mafiosi come Jimmy Hoffa non era però John, ma era Robert Kennedy, che da ministro della giustizia ingaggiò una terribile crociata contro la criminalità organizzata, la quale aveva, grazie ai buoni uffici di Frank Sinatra, appoggiato Jack Kennedy alle presidenziali, pensando che non li avrebbe perseguitati, e poi invece Robert, da ministro della giustizia, fece di tutto per diciamo colpire Cosa Nostra. E quindi pensarono inizialmente di uccidere Robert, però poi pensarono: se uccidiamo Robert, Jack poi ci distruggerà. Invece, se colpiamo Jack, diventerà presidente non Robert, ma bensì Lyndon Johnson, e in questo caso probabilmente Robert si dimetterà, come in effetti fece, da capo del Dipartimento della Giustizia. E quindi fu un rischio calcolato, e ce ne parla anche nel suo bellissimo libro romanzo Verità, American Tabloid, James Roy. Chi vuole conoscere la storia dei Kennedy senza filtri e senza falso buonismo, legga il bellissimo romanzo di James Roy, American Tabloid, e che ci presenta per esempio Joe Kennedy come un mafioso, come il tesoriere della mafia. Ci presenta Joe Kennedy come un donaiolo non usare parole più volgari, e poi in Sei pezzi da mille ci racconta come l'FBI insabbiò l'inchiesta sulla morte, facendo tacere tutti quei testimoni che avevano visto e si erano resi conto che non fu un unico fucile a sparare contro il presidente quel giorno a Dallas di 58 anni fa, ma ci fu un vero e proprio fuoco incrociato, e quindi più fucili, più persone che spararono e che attentarono, uccidendo alla vita di John Fitzgerald Kennedy. Nel suo documentario recente presentato a Cannes, Oliver Stone insiste sul fatto che la morte di John venne voluta da quel complesso militare industriale che voleva la guerra in Vietnam, e che aveva le prove che John Kennedy voleva ritirare dal Vietnam, dall'Indocina, come la chiamavano i francesi, i consiglieri militari americani. Il primo presidente a mandare consiglieri militari nel paese fu Eisenhower, poi John Kennedy, poi ancora Lyndon Johnson, che alla fine scatenò una guerra vera e propria. E quindi questa è in brevissimo la vita di John Fitzgerald Kennedy, il mistero della sua morte. E la morte di John Kennedy rimane uno dei più grandi misteri del XX secolo, forse il più grande. Fu la prima di quattro morti eccellenti, che ricorda ancora, nel 65 Malcolm X, nel 68 prima Martin Luther King Jr. e poi Robert Bobby Kennedy. Tutte morti, forse non quella di Malcolm X, ma ci saranno novità dopo quello che sta succedendo in questi giorni, legate da un unico filo invisibile, legate ad un unico filo invisibile, appunto, e ordite, ideate, volute da chi non voleva un'America migliore e diversa, un'America più giusta, un'America dove tutti fossero veramente uguali e non ci fossero più differenze tra bianchi e neri. Oggi John Kennedy viene considerato come il fratello, una sorta di eroe nazionale americano. Ogni tanto escono libri scandalo, film scandalo, serie TV scandalo sulle sue avventure extraconiugali, sui suoi vizi. Comunque John Kennedy era una persona che non aveva una grande salute, era rimasto ferito durante la Seconda Guerra Mondiale, portava un bustino, prendeva pastiglie, 17 pastiglie diverse al giorno, addirittura nella serie The Kennedys, che oggi si può vedere su Sky Serie, si vede che addirittura si faceva iniettare anfetamine per essere più in forma e per poter sostenere tutti i suoi impegni. Benissimo, abbiamo finito anche oggi con questo omicidio eccellente. E vi do appuntamento probabilmente, se il tempo lo consentirà, a sabato, non dall'Italia, non dal mio studio, ma dalla Grecia, dall'antica Egea, capitale della Macedonia, dove venne ucciso Filippo II di Macedonia nel 336 a.C. e parleremo di un altro cold case, di un altro caso irrisolto, di un altro omicidio industriale della storia di quasi 2300 anni prima, e cioè chi ha ucciso Filippo II di Macedonia. Sappiamo, come nel caso di Kennedy, chi l'ha ucciso materialmente, e cioè Pausania, un membro della sua guardia privata, ma chi erano i mandanti eccellenti dell'omicidio di Filippo II che cambiarono la storia per sempre e che consentirono al figlio di Filippo, Alessandro, di soli 20 anni, di diventare re di Macedonia? Lo sapremo sabato direttamente da Ege, direttamente dalla tomba di Filippo II di Macedonia. Grazie a tutti, ciao a tutti e buona serata.